intervento da programma, insomma, prima di un confronto, è affidato a Daniele Rudugli, il difensore civico della Regione Emilia-Romagna, sul tema dei diritti e convivenza.
Va bene. Monica, fermami, e come giustamente...
È difficilissimo questo lavoro.
No, beh, lo so, ma è ingrato, ma tocca anche ingrato, questo. Diritti e convivenza. Una prima riflessione mi è venuta proprio vedendo, era il 6 marzo alle 8 di sera, e su internet è uscito un box con queste tre notizie assieme. C'era Rom News e c'erano scritte queste tre cose: un bimbo rom di 2 mesi morto a Giugliano, un rigurgito, viveva con i genitori in un campo alla periferia della città, notizia ANSA, notizia della Repubblica, che un carabiniere spara e ucciso un rom, altri due arrestati in provincia di Caserta, una terza notizia, il Corriere della Sera, il pane preparato alle donne rom distribuito fuori dal teatro Strehler, dove c'era una rappresentazione dei Paolini. Mi è venuto di prendere, perché erano associate, perché mi sembra che rendano bene, da un lato, come dire, la fragilità precisa incarnata, dall'altro la realtà di una devianza anche criminale che finisce col colpire poi particolarmente gli stessi attori, che diventano attori e vittime, come dire, del loro agire, e l'altro invece di una possibilità conviviale, seppure data in un momento particolare, ma che ci ricorda che questa dimensione pure esiste. Ma tu vai avanti implacabilmente, perché sennò io mi fermo, invece se vedo che cambio subito. Diritti senza terra, dietro diritti e convivenza. Mi è piaciuto cominciare con le parole con cui Stefano Rodotà comincia il suo libro Il diritto di avere diritti, perché mi sembra che proprio dire diritti senza terra vaga nel mondo globale, alla ricerca di un costituzionalismo anch'esso globale che offra loro ancoraggio e garanzia, sia particolarmente vero per i discorsi che facciamo oggi. E in una complessità che, per esempio, ha sottolineato bene Sabino Cassese nel suo libro I tribunali di Babele, dove ci ricorda che abbiamo a che fare con la legislazione diversa di 192 stati e con almeno 2000 regimi regolatori diversi. E quindi è in questa complessità che si collocano anche i discorsi che facciamo oggi. Diritti e convivenza. Ho messo la parola convivenza perché i guai che vengono dalla convivenza, solo la convivenza le può sanare, non il diritto. Il diritto può giungere, come dire, a stabilizzare, a offrire un orizzonte, ma è la convivenza che deve curare se stessa. Allora, per quello ho sentito il bisogno, come dire, di richiamare il tentativo del decalogo che Alex Langer aveva scritto ormai 20 anni fa sulla convivenza interetnica, che riguarda non specificamente il campo di cui parliamo oggi, ma che, se viene letto pensando alle cose di cui parliamo oggi, io ne sento tutta la forza e la pregnanza. Non ve lo sto neanche a leggere, dato che lo abbiamo riprodotto, fuori c'è, ve lo potete leggere nelle parole di Alex Langer, che sono più efficaci delle mie nel polvero. Mi limito semplicemente a ricordare gli ultimi due punti e basta. Una condizione vitale è che da questo rapporto sia bandito ogni violenza, perché questo inquina in modo decisivo ogni possibilità di rapporto e di collaborazione. Anche la violenza, come dire, minima, anche quella verbale, che spesso ha una direzione nei confronti delle minoranze, è, come a me succede spesso di dire, il guaio della violenza è che ogni dose rischia di essere un'overdose, perché poi si trasforma in altro. E ancora, come le piante, diciamo, pioniere della cultura della convivenza siano i gruppi misti interetnici. E da un lato questo è, come dire, già realizzato all'interno di cose che sono state ricordate, e anche questa vicinanza deve può crescere. Sapendo, ce lo siamo già detti, no, questo discorso del rifiuto di un'assimilazione forzata, che molto spesso viene proposta, tra virgolette, con le migliori buone intenzioni. Non faccio delle grandissime citazioni, ma ricordo che un grande santo come Sant'Agostino diceva che gli eretici era giusto costringerli a cambiare idea, insomma, anche con la violenza. E quindi, cioè, l'idea che era compelle entrare, come detto in San Luca, ma là c'è scritto nel Vangelo che viene mandato fuori il servo per portare tutti alla cena presso la casa che ospita, non per fare, non per altro, ecco, quindi ricordarci un po' questa cosa qua. Molte cose sono già state dette, quindi questa la passiamo così, semplicemente per dire la strategia di inclusione, eccetera, l'abbiamo passata senza fermarci un attimo. Invece mi fermo un attimo, visto che l'abbiamo passata, per ricordare questo, che proprio il 14 scorso, una settimana fa, il 14 marzo, il Parlamento europeo ha votato una sua risoluzione che è volta al rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio. E lo ha fatto dicendo nella motivazione di questa risoluzione che ricordava che il 21 marzo di ogni anno si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. E ricordiamo anche che è stato in risposta all'uccisione di 69 manifestanti anti-apartheid avvenuto nel 60 in Sudafrica, no? Quindi ci ricordiamo anche che c'è un fatto preciso di sangue all'origine di questo. E dice in questa sua risoluzione che è essenziale ricordare i massacri motivati dal razzismo, dalla xenofobia avvenuti nella storia europea, per nonché mantenerne viva la memoria. Quindi riprendo qui un'osservazione molto giusta che è stata fatta prima. E ricordava appunto in questa sua risoluzione il quadro dell'Unione Europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. La parola antiziganismo appare più volte in questa risoluzione, proprio a sottolineare il fatto che vi è una specificità nei confronti delle persone di cui stiamo parlando ad oggi. E ancora ricorda che solo 4 Stati membri dell'Unione Europea raccolgano o pubblicano dati sulla criminalità contro i Rom, mentre tutti pubblicano dati e amplificano sulla criminalità agita dai Rom. Ecco, questo era per ricordare questi elementi, diciamo, più vicini. Diritto al riconoscimento. Ecco, la strategia dice che è importantissimo il diritto al riconoscimento, lo dice anzi che è un nodo centrale. Sono d'accordissimo e quindi non le riprendo con le cose che ha perfettamente detto Vulpiani rispetto al giusto equilibrio di un riconoscimento che però non può mai in qualche modo, come dire, sottrarre qualcosa alle persone nel nome del fatto che ti sto trattando come gruppo. Per quanto giusto sia riconoscere differenze che sono comuni, cultura, questo è essenziale, non si può pensare che questo vada in qualche modo a detrimento dei diritti che appartengono alla persona. Da noi appartengono alla persona, è stata una conquista difficilissima che viene offerta, come dire, a tutti quanti oggi, non è assolutamente una cosa che viene imposta, è un'offerta che, se fatta nei modi giusti, noi sappiamo che viene apprezzata. Però per riconoscere bisogna anche ben conoscere. Ecco allora che mi è sembrato opportuno due righe di Jacques Le Goff che ci ricordano come la memoria collettiva sia uno degli elementi più importanti delle società sviluppate e delle società in lotta per il potere e per la vita, per sopravvivere in molti casi o per avanzare. Quindi esiste questo problema di conoscere le cose e questo ci riporta, sia pure in modo rapidissimo, perché la storia sarebbe una storia lunga, complessa, qualche accenno c'è stato, ma almeno io mi sono limitato a prendere alcune date che riguardano i nostri territori. La storia più vecchia di come sono migrato, di come è passato attraverso, come dire, tanti stati partendo dal nord dell'India, di come questa lingua romanese si sia arricchita di una serie, non sto neanche a accennarlo, però solamente per dire, qui la prima testimonianza scritta di una presenza in Italia è quella che viene da cronache bolognesi, Nel 1422, il 18 luglio, arriva questa comunità di romanesche, poi il 7 agosto arriverà a Forlì e vengono indicati come dei seguaci del duca Andrea del Piccolo Egitto, egiziani, egizi, queste cose qua. A me è piaciuto anche ricordare che c'era quest'altra notizia scritta, che Niccolò Zingaro risultava già nel 48 proprietario di 6 biolche di terra e di casa Carpi, quindi con tutte le intenzioni di restare. A Carpi dove era la famiglia di mia madre. E a Ferrara, dove abito io, trovo che nel 1469 il duca di Ferrara paga, non so se fossero tanti, una lira 0,6 di lira marchesana all'ora, però a un cingano che suonava una citola, cioè uno strumento a corda. Quindi vengono fuori queste. Perché le dico queste? Perché, come dire, fanno parte della nostra storia ed è bene che i nostri ragazzi sappiano queste cose quando si trovano a fianco loro nella scuola, ed è lì, è dentro la scuola, che possiamo costruire anche delle condizioni di una diversa società assieme. Non ho molta fiducia nei miei coetanei. E invece c'è anche un altro pezzo di storia. Nel 1483 cominciano i bandi per l'allontanamento di, e li troviamo nel 1600, vedete, a Bologna, stato pontificio, bando contro gli cingani e poi bando di espulsione con minaccia della frusta e della forca. E dato che parliamo di questo territorio, io credo che sia anche giusto ricordare che in 300 anni, tra il 1483 e il 1785, ci sono, in Italia si contano 212 bandi contro gli cingali, di cui 79 nel territorio dello Stato Pontificio. Dico questo perché facciamo parte di questo, che rappresenta il 38% dell'assieme dei bandi. Fa parte anche questo della nostra storia, non della storia di cui vantarsi, ma della quale prendere atto. Ancora salto tutto quello che c'è in mezzo, salto la legislazione razziale nell'Ottocento, le saltiamo tutte, vengo a una data più vicina, ci vengo semplicemente perché è la data della mia di nascita, e quindi qualsiasi anno si prenda si trovano delle cose, ma questo è un anno però per la verità in cui ci sono dei fatti molto precisi. Nel 27 aprile del 41 c'è l'ordine del governo italiano di internare Rom e Sinti italiani nei campi, e nella mia provincia, a pochi chilometri abito io, c'è un campo a Berra, e quando abbiamo cercato le notizie su questo campo, come ha funzionato, ci ha detto sì, mi pare che ci fosse, la gente ricorda tutto salvo questo, quindi anche in quel caso l'invisibilità, come dire, di questa misura è risultata, è stata fatica riuscire a capire cosa è successo davvero in quel campo e quanto tempo c'è stato, questo per ricordarci questo aspetto. E poi ho messo altre due date, il 7 dicembre e l'8 dicembre. Il 7 dicembre perché c'è l'editto Nacht und Nebel in Germania, notte e nebbia, e voi sapete in che cosa consisteva. Si diceva molto semplicemente, siete sicuri di poterli condannare a morte, fate i processi, così tutti lo sanno. Se invece sappiamo che sono nemici del popolo, ma i processi potrebbero prendere degli aspetti che non ci vanno bene, fateli sparire nella notte e nella nebbia. E se c'è una popolo che è scomparso nella notte e nebbia, è la popolazione di cui stiamo parlando. E ho voluto ricordare che solo il giorno dopo Roosevelt, ricordandoci le quattro libertà di parola e di espressione, quindi anche, come dire, di una cultura che da poco tempo si è affidata alla parola scritta, che è sempre stata di tradizione orale, quindi una libertà di parola e di espressione, di culto come l'elemento più profondo di convinzione delle persone, e anche però dal bisogno e dalla paura, che sono due elementi che, come dire, ci accompagnano quando affrontiamo questo tipo di problemi. E allora, visto che, come dire, le cose le vedo in termini di diritti, perché questo è, diciamo, il compito che mi è dato, mi sono sentito di fare un'affermazione che certamente è condivisa, ma poi è difficile riuscire a praticarla, cioè che il diritto alla verità è un diritto fondamentale che è insofferente di ogni limite. Noi abbiamo bisogno di conoscere la verità, solo la verità può portare alla conciliazione anche nelle cose più estreme. Penso alla Commissione per la verità in Sudafrica, cioè con tutti i limiti, è solamente se le cose le affrontiamo, le guardiamo in faccia, che abbiamo la possibilità di superarle. Se no, queste, come dire, continuano a restare ombre alle nostre spalle che ci impediscono di affrontare realmente i problemi. E allora questa realtà, del quale ho dato una piccolissima scorsa, solo degli accenni per il passato, dobbiamo riconoscere che anche la realtà presente è una realtà triste. La realtà si riesce a vederla attraverso la trasparenza, la realtà sociale non è trasparente. Ecco perché penso che sia importante anche continuare nelle ricerche, negli incontri, e la così sacrificata ricerca che ha svolto la Crocitia, che invece è un'altra, penso che noi renderemo certamente disponibile sul sito e anche in altri modi. E penso che bene si intrecci con altre cose che qui ci sono state presentate, perché è assolutamente necessario, ce l'ha detto un grande uomo di Stato e Presidente della Repubblica e uomo di cultura, che era Luigi Einaudi, è essenziale conoscere per deliberare, ed è essenziale conoscere bene per deliberare bene. La luce del sole è il miglior disinfettante, diceva un giudice americano. Una cosa che mi è sembrato giusto riprendere è un'espressione questa di Martha Nussbaum, che è stata anche presso di noi in una conferenza importante l'anno scorso. Dice da Martha Nussbaum che quando parliamo di politica del disgusto è proprio il fatto del dire provo repulsione nei tuoi confronti, non ti voglio vedere, stai lontano da me. Perché è lo stesso fastidio che provo di fronte alle secrezioni corporee, ai rifiuti organici, alla materia in decomposizione. Ti tratto come un rifiuto. E in questo c'è, diciamo, questo elemento di disgusto. E se io penso che una delle denominazioni che riguardano i sinti è quello dei sinti mucini, cioè quelli col moccio al naso, indica, diciamo, in modo netto questo aspetto di stai lontano. È una disumanizzazione che prepara poi quello che gli ebrei nella loro lingua chiamano catastrofe, che Rom chiamano divoramento. Sì, io l'ho tradotto per come mi è stato detto di tradurlo. Ecco, direi, avete visto. Ah, ecco, se sono vere queste cose, insomma, che sia in modo così sommario, e me ne scuso, ho richiamato, allora però diventa importante sapere che gli strumenti del diritto si collocano anche a questo livello, perché senza entrare dentro adesso tutta allo statuto della Corte Penale Internazionale, che è dell'88, ma anche solamente il preambolo, che ci dice che le culture dei popoli fanno un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto, e ci ricorda che le vittime di atrocità inimmaginabili, eccetera, no? Non sto a commentare niente di tutto questo. Riprendo invece solamente una frase che caratterizza la Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea. C'è scritto, questo la leggiamo assieme: l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà. La sottolineo perché non sono parole nuove per noi, sta nella nostra Costituzione, però sono nuove nel momento in cui si cerca di dargli davvero effettività. Allora questa sottolineatura della dignità umana è, come dire, che fa quasi da apertura rispetto alle tre libertà fondamentali, la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, i tre valori. Sottolineo solamente, accanto a libertà ed eguaglianza, il discorso della solidarietà, che ha preso in questa formulazione il posto della parola fraternità. Non che ci sia niente di male nel parlare di fraternità, però in qualche modo si è voluto sottolineare che la fraternità, in luogo di fraternità, cioè la solidarietà, sta a indicare un rapporto tra persone uguali nonostante la loro diversità, che sono confederate nella loro eterogeneità, cioè nel fatto di essere diverse. E in fondo anche solidarietà ci dice che è un momento solido in una società forse troppo liquida nella quale agiamo. E allora ho semplicemente ripreso, ma li scorriamo e basta, perché il tempo non ci basterebbe, però invito, come dire, a riflettere su questo elemento qua. Abbiamo più volte detto che l'Europa è stata richiamata più volte, e richiamata non per via dello spread o per via dei vincoli che vengono messi a noi, alla Grecia, eccetera, ma per i valori, come dire, costitutivi dell'Unione Europea, che sono dei valori fortemente ancorati al diritto e ancora una volta ad articoli, ne ho presi alcuni che mi sembrava si adattassero di più, ma in realtà va letta tutta, che sono quelli della dignità umana, della protezione in caso di allontanamento, di espulsione, di estradizione, della non discriminazione, leggo solo i capoversi, vedete, non sto a leggere, il rispetto della diversità culturale, religiosa, linguistica, la parità tra uomo e donna, i diritti del bambino, la sicurezza sociale, l'assistenza sociale, la libertà di circolazione e di soggiorno. Naturalmente ciascuno con il suo discorso dietro, la sua riflessione dietro, ma li ho voluti richiamare per dire questi fanno parte già del nostro stare in Europa, non solo stare in Italia, che questa è la realtà in cui noi siamo, ed è anche una realtà importante, perché una cosa che è scritto nella Carta dei diritti fondamentali è che anche il cittadino non europeo che si trova in Europa riusufruisce tutti questi diritti, per cui c'è un'apertura, diciamo, della cittadinanza nei termini, come dire, in cui cittadinanza diventa inclusione e non esclusione delle persone diverse. Si è detto, e quindi io non mi soffermo, dell'aspetto della povertà. Quello che ho ripreso una frase di Marco Revelli nel suo libro Poveri Noi del 2010, in cui si dice che i fondamenti della coscienza civile della stessa democrazia sono erosi dalle diseguaglianze e dal modo in cui la politica, invece di attenuarle, cavalca i risentimenti e il rancore da essi generati. Questo per dire che la povertà fa male a tutti, anche a quelli che poveri non sono, perché introduce un elemento, come dire, di profonda corruzione all'interno, del vivere associato. E credo che noi ce ne stiamo accorgendo molto bene, perché stiamo declinando mentre abbiamo creduto di crescere. Quello che cresce sono l'invidia, i rancori, le intolleranze, e cade la speranza di migliorare le nostre condizioni. Penso che sia, grazie, ma io smetto, posso smettere in qualsiasi momento, ma credo che sia significativo che Ernesto Rossi, mentre era al Confino e mentre scriveva assieme a Colorni e a Spinelli il manifesto federalista che sta alla base dell'Unione Europea, scrivesse un saggio intitolato Abolire la miseria, sapendo che questo era un tema fondamentale. Forse oggi cominciamo a capirlo. Vado avanti, tu cambia perché vedi Monica giustamente ci ricorda. No, ma ci mancherebbe, solo che cercavo di stare nel tempo che mi era dato. L'ombra benefica, vabbè, lascia stare, Montesquieu è simpatico comunque. Vabbè, no, Lelio Basso 40 anni fa ci ha scritto che la democrazia appare sotto assedio, un pugno di manager di immensi multinazionali fanno e disfano quello che vogliono, gli altri miliardi di uomini sono complici o schiavi, se si rifiutano il migliore delle ipotesi sono emarginati e non contano niente. Ho voluto ricordare questa cosa di Lelio Basso per due motivi. Uno, perché è uno che all'Assemblea Costituente assieme a Dossetti si è più battuto perché venisse in pieno rilievo, e quindi anche con concezioni e provenienze diverse, l'idea della persona e della sua dignità, quindi il superamento dell'idea dell'individuo, del soggetto giuridico, però in qualche modo astratto. E perché, se volete, ancora è quello che nel 76 ad Algeri ha letto la dichiarazione dell'autodeterminazione dei popoli, e questo, seppure in quei limiti che abbiamo detto, ha a che fare con noi. Lascio stare il resto, vi guardo solamente, sono stati già citati e quindi non li sto a dire, però voglio che appaiano per un attimo i principi di Cordoba, per ricordarci, per guardare semplicemente l'ultimo, la partecipazione attiva dei Rom, Sinti e Camminanti, che non è una cosa assolutamente facile da compiere, perché è difficile la partecipazione attiva di qualsiasi cittadino, come anche i risultati elettorali, come il modo con cui funziona la nostra età ha dimostrato. Cioè la difficoltà di un'effettiva partecipazione richiede un'attenzione che non può ripercorrere neanche semplicemente le strade di una rappresentanza come tale che mostra i suoi limiti. Saltiamo Montesquieu, andiamo alle soluzioni abitative e accesso alla casa. Ecco, sono state dette delle cose sulla casa prima, molto importanti, sia diciamo del contributo della Toscana sia della ricercatrice. Una cosa solo volevo sottolineare io, che si sembra dimenticarsi, no? Che la casa, a me ha insegnato Aldo Capitini, è un mezzo ad abitare. Questa cosa è dimenticata in un paese come il nostro, dove i cementificatori impassano divorando il territorio al ritmo di 8 metri quadri al secondo, distruggendo ambiente, paesaggio e convivenza e alimentando speculazione e corruzione. La difficoltà, come dire, di come siamo messi rispetto all'abitare ci ricorda. Questo è un omaggio alla Fondazione Michelucci, all'attività della Toscana fatta in questo, perché vedete, correlato all'antiziganismo ci stanno le ziganopoli, come è stato detto, correlato alla politica del disgusto ci sta l'urbanistica del disprezzo e del rifiuto, ma non mi fermo su queste cose qua. Vado rapidissimamente alla fine. Penso che, riporto semplicemente questa frase ancora di Martha Nussbaum, che parla del rispetto del potere di definizione di sé che hanno le persone, perché credo che nessuno di noi accetti qualcuno ci definisce al nostro posto, definisce al nostro posto le cose che vogliamo e facciamo. Saltiamo lo statuto e regione, che sappiamo che è bello, che dice una serie di cose importanti e impegnative su questo terreno. Finisco, come avevo cominciato, con una citazione di Stefano Rodotà sul diritto, sempre dal diritto di avere diritti, che ci dice dei limiti del diritto ma anche della sua forza. Cioè la regola giuridica non risolve il problema di cosa significhi essere liberi nel momento delle scelte, però porre le condizioni necessarie perché la decisione avvenga nel modo da assicurare alla persona consapevolezza di ogni sua scelta, controllo di ogni fase del processo di decisione, chiarezza nell'approdo finale. E dato che ho cominciato con Rodotà e con Langer, di Langer, che è stato salutato nel suo ricordo in Senato da un'amica, Titi Valpiana, come ambasciatore degli zingari in Europa, e la parola zingari nella bocca di Langer non ha nessun significato dispregiativo. Ricordo che Langer ancora nel 91 scriveva: che dire allora degli zingari, popolo mite nomade che non rivendica sovranità, territorio, zecca, divise, timbri, bolli, confini, ma semplicemente il diritto di continuare a essere quel popolo sottilmente altro e trascendente rispetto a quelli che si contendono territori, bandiere, palazzi. Un popolo che, un po' come gli ebrei, fa parte della storia dell'intera europea. Salto, fermo qua. Un modo di vivere, ecco, che indica non solo un passato ricco di tradizione, di dignità, di sofferenza, ma anche una possibile modalità di convivenza tra migranti e residenti, e forse un'esistenza capace di affidare la propria identità e continuità non al possesso di immobili, carte credito e diplomi, ma solo alla solidarietà della comunità. Dopodiché io credo che vi faccio l'augurio che è stato rivolto a me e che vuol dire, mi si è detto, salute e fortuna.
Ringraziamo molto Daniele Lugli, insomma, che ci ha fatto volare alto. Esatto, lo lasciamo, il saluto, apriamo.